Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Eugenio Montale, di Franco Croce.
L'ultima volta abbiamo letto il Piccolo Testamento, cioè la prima delle conclusioni provvisorie con cui si chiude il terzo grandissimo libro di Eugenio Montale, La bufera e altro. Si trattava di una conclusione provvisoria e infatti Montale ha voluto affiancare a questa conclusione provvisoria un'altra conclusione, altrettanto provvisoria, di segno vistosamente diverso. Se ricordate, il messaggio più forte del Piccolo Testamento era legato all'arduo, difficilissimo tema della coincidenza tra la precarietà, il negativo, e la durata, e la persistenza. Il dono, l'eredità che Montale lasciava agli uomini, alla donna amata, era un'eredità estremamente fragile e non era un portafortuna che poteva reggere all'urto dei monsoni sul fil di ragno della memoria. E tuttavia era giusto così. Era giusto perché, diceva Montale, persistenza è solo l'estinzione. La possibilità di durare è anche legata alla possibilità di sacrificarsi. La dignità dell'uomo sta nelle scelte giuste, non nella loro forza. Quello che gli uomini possono indicare è un bagliore strofinato laggiù, ma non è quello di un fiammifero. Il sacrificio, il negativo, come portatore anche dell'unico possibile positivo per gli uomini. Questa era la prima conclusione provvisoria. E Montale invece, nella seconda, propone una diversa visione del mondo. Egli immagina un prigioniero che è forse il simbolo dell'uomo moderno o anche il simbolo dell'uomo sempre, un prigioniero che attende forse la morte e insieme sogna. Nella realtà la prigione c'è, rappresentata con anche crudo realismo e anche una vena grottesca, tutto il male. Nel sogno c'è tutto il bene. È in qualche modo una visione romantica che contrappone l'ideale al reale, non la visione più inquietante e, se vogliamo, anche più moderna della coincidenza di male e bene, che quale in qualche modo era tentata nella prima della conclusione provvisoria. E proprio perché questa conclusione è più romantica, anche la scrittura di Montale diventa più romantica. Il quadro commovente della prigionia e l'altrettanto commovente quadro del sogno sono spiegati con infinita abilità, con fortissima vena realistica, ma dentro a forme che in qualche modo assomigliano di più alle forme tradizionali di comunicazione di tipo ottocentesco. Il sogno del prigioniero. Albe e notti qui variano per pochi segni. il zigzag degli storni sui battifredi nei giorni di battaglia, mie sole ali, un filo d'aria polare, l'occhio del capoguardia dallo spioncino, crack di noci schiacciate, un oleoso sfrigolio dalle cave, girarrosti veri o supposti. Ma la paglia è oro, la lanterna vinosa è focolare, se dormendo mi credo ai tuoi piedi. La purga dura da sempre, senza un perché. Dicono che chi abiura e sottoscrive può salvarsi da questo sterminio d'oche, che chi obiurga se stesso, ma tradisce e vende carne d'altri, afferra il mestolo anziché terminare nel patè destinato agli dì pestidenziali. Tardo di mente, piagato dal pungente giaciglio, mi sono fuso col volo della tarma che la mia suola sfaina sull'impiantito, coi chimoni cangianti delle luci sciorinate all'aurora dai torrioni. Ho annusato nel vento il bruciaticcio dei bucellati dai forni. Mi son guardato attorno, ho suscitato iridi su orizzonti di cragnateli e petali sui tralicci delle inferriate. Mi sono alzato, sono ricaduto nel fondo dove il secolo è il minuto. E i colpi si ripetono ed i passi, e ancora ignoro se sarò al festino farcitore o farcito. L'attesa è lunga, il mio sogno di te non è finito. Come si è visto, c'è un racconto tutto filato che fotografa con realismo la dura realtà di un carcerato e insieme la trasforma attraverso una fantasia grottesca. C'è l'immagine degli dì pestilenziali, di divoratori della storia, e il prigioniero può finire in qualche modo dentro alla pentola di questa storia antropofaga, può finire a essere farcito. E questa rappresentazione drammatica e insieme grottesca si appoggia a elementi della cronaca sanguinosa del secolo XX. L'allusione alle purghe non può non far venire in mente la purga dura da sempre senza un perché, non può che far venire in mente le purghe di Stalin, le purazioni che Stalin, le sanguinose operazioni che Stalin fa al di dentro del Partito Comunista degli anni 30, prevalentemente anni 20, anni 30. Come d'altra parte, in un libro come La Bufera, dove l'immagine della persecuzione antiebraica ritorna così forte, la parola forni, scritta all'inizio degli anni 50, che questa è la data del sogno del prigioniero, quando la memoria di Auschwitz, di Buchenwald era così forte, la parola forni non può che far venire in mente i prigionieri destinati ai forni a gas da Hitler, i prigionieri ebrei nei lager. Gulag e lager stanno dietro a questa immagine, che è anche invece un'immagine anche medievale, cioè i battifredi, anche di un carcere, i torrioni, anche di un carcere più aulico in qualche modo. E le due allusioni insieme sembrano bloccare una interpretazione solo cronachistica del sogno del prigioniero. Proprio perché è insieme un carcerato di Stalin e un carcerato di Hitler, il prigioniero montagliano è l'eterno prigioniero della storia. L'uomo schiacciato dalla realtà, che ha però degli strumenti per difendersi, e questi strumenti sono il sogno per l'amata.
Spunky don't like her uniform, it never fits so good. Going back to the orphanage and the place where her garage once stood. Well, it's a free for all, free for all, free for all. It's a free for all, you and me.
Ma la paglia è oro. La lanterna vinosa è focolare se dormendo mi credo ai tuoi piedi. Contro il reale c'è il sogno, ideale e reale come nell'Ottocento in conflitto. Un sogno che contrasta nella sua purezza, nella sua eleganza, con l'orrore grottesco del carcere. Sono i kimoni cangianti delle luci sciorinata all'aurora dei torrioni. Sono contrapposti al bruciaticcio dei bucellati, una torta lucchese che Montale rievoca a dare un colorito inquietantemente culinario alla puzza dei forni crematori. Al bruciaticcio dei bucellai dei forni si contrappongono le iridi che sia pure si collano su orizzonti di ragnateli. Si contrappongono i petali che fioriscono sugli tralicci delle inferriate. E se tutti questi sforzi non liberano dalla dura realtà il prigioniero, mi sono alzato, sono ricaduto nel fondo dove il secolo è minuto, se non lo liberano, se in qualche modo una libertà può essere solo legata al tradimento. Dicono che chi abiura e sottoscrive può salvarsi da questo sterminio d'oche, che chi obiurga se stesso ma tradisce e vende carne d'altri afferra il mestolo anziché terminare nel patè destinato agli dì pestilenziali. Anche se quindi c'è una possibilità di salvarsi, questa è legata al massimo dell'orrore. Non la salvezza dell'uomo libero, ma la salvezza di chi passa dalla parte dei tiranni. O essere farcito, vittima, o essere farcitore, carnefice. E il grottesco non ottunde la tragicità della situazione, ma la esalta.
Kissing each other like it's our last meal.
E i colpi si ripetono ed i passi, e ancora ignoro se sarò al festino farcitore o farcito. L'attesa è lunga, il mio sogno di te non è finito. Ancora ignoro se sarò al festino farcitore o farcito. E l'abbiamo detto, il culmine dell'orrore. In questa scelta tra carnefice o vittima senza possibilità di altro scampo. Un orrore che forse non corrisponde ai fatti dell'atroce cronaca politica a cui Montale allude. Forse non coincide con la realtà delle carceri staliniane, perché i comunisti perseguitati da Stalin avevano un bel passare dalla parte del vincitore, dichiarare di aver congiurato contro Stalin, pentirsi di aver abbandonato la linea del partito. Avevano ben fare queste viltà, se vogliamo chiamarle con il nome con cui nell'ottica del sogno del prigioniero queste appaiono, avevano ben fare queste viltà, ma Stalin non perdonava e li fucilava lo stesso. E quanto ai prigionieri del lager destinati ai forni, sì, la possibilità di passare dalla parte dei carnefici c'era, anche a fare capò, ma ben ridotta, ben modesta. Non è alla cronaca di Stalin o di Hitler che pensa perciò Montale, ma è alla generale situazione dell'uomo nella storia, impossibilitato di essere neutrale, o vittima o carnefice. Ma proprio nel momento in cui stabilisce questo divario, queste entrambe mostruose vie che sono davanti agli uomini prigionieri della storia, afferma anche la continuità dell'incubo e anche dei valori che, nonostante l'incubo, sono possibili. I colpi si ripetono, i passi, la carcerazione dura nella sua cronaca anche quotidiana. Il prigioniero non sa se al festino infernale sarà la vittima o sarà il carnefice. C'è quindi un'attesa lunga, ma questa attesa lunga, questa sospensione, apre anche il dialogo con la amata. Il mio sogno di te non è finito. Non a caso c'è anche questo seconda persona di te, a ribadire fino in fondo il carattere di una poesia che è una poesia di orrore, ma è anche in qualche modo una poesia d'amore. Nonostante la tragicità della situazione, l'attesa, che non ha valore perché o si è farcitori o farcite, ma è sempre una soluzione di orrore, nonostante tutti questi elementi che caratterizzano in maniera insopportabile la realtà, contro la realtà s'alza il sogno invincibile anch'esso d'amore. L'attesa della morte o del tradimento è lunga, ma è anche lungo il sogno, il mio sogno di te non è finito. Come nel Piccolo Testamento, anche la conclusione del sogno del prigioniero non è una conclusione arresa, è però una conclusione diversissima. Là c'era il bagliore strofinato laggiù, che non era banale, non era quello di un fiammifero. C'era cioè la possibilità di trovare una dignità dentro la sofferenza. Qui invece, non nella realtà dell'estinzione si trova la persistenza, ma al di fuori della realtà, in un sogno che è portatore di luce e che soprattutto sembra essere fuori del tempo, come è fuori del tempo l'orrore del carcere, dove il secolo è il minuto, così fuori del tempo è il sogno. L'attesa è lunga, il mio sogno di te non è finito. Il positivo sta in qualche modo fuori dalla realtà, in un orizzonte che scavalca il tempo, perché è al di fuori delle reali situazioni in cui l'uomo si colloca. Per certi rispetti è una conclusione più amara, anche se ha dei toni, petali, iridi, più consolatori, più amara di quella del Piccolo Testamento. Ed è una conclusione che in qualche modo non coincide con la visione più fonda di Montale affidata al libro della Rubufea. E infatti, sempre con un'immagine della prigionia, sarà corretta e nella poesia che cronologicamente segue Il sogno del prigioniero, che è dedicata anch'essa a una prigionia, alla poesia Botta risposta 1, quella delle stalle di Eugia, che è la prima poesia del nuovo libro di Montale, del quarto libro Montale, Satura, a cui saranno dedicate le prossime nostre conversazioni.
Alle 8 della sera. Eugenio Montale di Franco Croce. Regia di Angela Zamparelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.